Focus Economia.
Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Giovedì 1 agosto, cominciamo il mese di agosto, abbiamo archiviato un luglio con un 31 luglio difficile, molto difficile. Proseguono, come avete sentito anche dal giornale radio condotto dalla collega Maria Piera Ceci, proseguono le tensioni internazionali che ovviamente si riverberano anche sull'andamento economico. E noi oggi abbiamo cercato di guardare leggermente avanti in qualche modo. Andiamo a concentrarci su, da subito, dopo le notizie più importanti che vi vogliamo segnalare per la giornata, su alcuni materiali che potrebbero avere dei contraccolpi importanti proprio dalle tensioni internazionali. Naturalmente i beni rifugio, l'oro, l'argento, e ne parleremo con un docente di geopolitica delle materie prime, il professor Alessandro Giraudo, insegna a Parigi. Già siete ascoltatori di Radio 24, specialmente nella parte di Alessandro Milan, di Uno Nessuno e 100 Milan, è già una voce, un nome che conoscete. Ma poi andiamo a parlare anche di altri materiali, i nuovi beni critici, le materie prime critiche cosiddette, che sono importantissime ad esempio per sostenere la transizione ecologica, per le vetture ecologiche, per la produzione dei pannelli solari e così via. Ne parliamo perché in Parlamento c'è una proposta importante, un disegno di legge importante, che però sembra aver preso una strada non immediatamente comprensibile, almeno a giudizio di chi ne sa, di chi se ne occupa, ed è Giorgio Arienti, che è il direttore generale del consorzio Erion We. E poi parleremo di auto, perché questi materiali, queste materie prime critiche, come vi ho detto, hanno peso nell'auto, e naturalmente facciamo poi un commento su, non solo sui mercati, ma anche sulla decisione, meglio sulla non decisione di ieri della Federal Reserve, con così il solito, oramai il solito esercizio di interpretazione delle parole dette e anche di quelle non dette da parte di Jerome Powell, così come si fa anche con Christine Lagarde. Oramai questi banchieri centrali, per dir così, ci hanno abituato a questa sorta di esegesi molto molto accurata, e lo faremo con Donato Masciandaro, con il professor Donato Masciandaro. Andiamo subito però alle headlines. Vi ricordo i numeri di telefono 800240024 se volete intervenire in diretta qui a Focus Economia, oppure l'abituale e come sempre molto usato 349-238-6666, che è il numero per messaggi SMS e messaggi WhatsApp. A questo punto, con l'ausilio insostituibile di Anna Elena Riva alla console, cara Anna, è un termine che si usava quando tu non eri nemmeno nata, beata te, e con il supporto ovviamente di Andrea Galliano e Gianluca Papa, che mi hanno aiutato a preparare questa puntata, anzi diciamo la verità che il grosso del lavoro lo hanno fatto loro, andiamo alle headlines. Partiamo guardando un pochino fuori dai nostri confini, per quanto riguarda la Cina ci sono controlli sull'export dei droni per potenziale uso militare di questi droni. Pechino ha annunciato una stretta all'export di questi droni che potrebbero avere un utilizzo militare. Qui restiamo un po' nel clima, per così dire, incandescente, per non dire di peggio, che si sta creando in più parti del mondo. Una notizia di lavoro: oggi ci sono stati anche dei dati che riguardano il lavoro in Italia, occupati e disoccupati. L'Istat ha diffuso i dati a giugno scorso. C'è una crescita giugno su maggio sia degli occupati sia dei disoccupati, però con una diminuzione, questo dato confortante, degli inattivi, cioè coloro che appunto non hanno lavoro e né lo cercano. L'occupazione ha un leggerissimo aumento, più 0,1%, 25.000 unità in più per gli uomini, per i dipendenti a tempo indeterminato, per gli autonomi, e questa è una notizia da segnare perché c'erano stati invece andamenti di calo per quanto riguarda il lavoro autonomo, e crescono i 25-34 anni e gli ultra cinquantenni. Purtroppo calano invece le occupate e calano poi anche i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione complessivamente è al 62,2%, era al 62,1%. Questi dati Istat sull'Italia. Li segnalo perché mi serviva anche per tornare all'estero, e andiamo in Gran Bretagna. Ci sarà il primo sciopero dei medici di base, non accadeva in quel paese, nel settore della sanità pubblica britannica, dal 1964. Sono ormai 2 anni che la categoria è in agitazione, complessivamente il settore della sanità pubblica è in agitazione, soprattutto dopo l'impatto devastante che ricordiamo benissimo della pandemia di Covid e quanto sia stato pesante da sopportare per la sanità. Questa volta a incrociare le braccia sono i medici di base, hanno votato a favore di uno sciopero nazionale per la prima volta, come vi dicevo, dal 1964 hanno votato per lo sciopero il 98,3% degli iscritti al sindacato. Secondo la Banca Centrale Europea la dinamica di spesa delle famiglie, torniamo in territorio continentale, è un rafforzamento, la crescita dei consumi privati è comunque rimasta modesta all'inizio di quest'anno, però le indagini ci suggeriscono un rafforzamento nella dinamica della spesa delle famiglie, c'è una tendenza all'aumento, anche se molto contenuta, 0,2%, sostenuta dal reddito disponibile reale che, con il calo dell'inflazione, diciamo con il raffreddamento dell'inflazione, con il raffreddarsi dell'inflazione, è cresciuto ovviamente il reddito disponibile e quindi così un pochino, 0,2%, anche i consumi. Complessivamente è il settore dei servizi che continua a spingere la crescita della zona euro, dei paesi euro, anche nel terzo trimestre dell'anno sarà così, è la previsione della Banca Centrale Europea nel suo nuovo bollettino economico. Si segnala, dice la Banca Centrale Europea, il proseguire di una robusta dinamica dei servizi nel terzo trimestre del 2024. E a proposito di Unione Europea, Eurozona, è intervenuto il ministro per gli affari esteri, vicepremier Antonio Tajani, che ha risposto ieri a una domanda in un talk, a una serie di domande in un talk in provincia di Livorno, di nuovo tornando a dire che Fitto sarebbe il miglior candidato possibile per fare il commissario europeo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora dalla Cina, aveva detto: me ne occuperò al mio ritorno, ma dopo aver sentito anche gli alleati di governo, quindi diciamo che questa vicenda del nome del commissario, della proposta del nome del commissario, si chiarirà probabilmente verso fine mese. Complessivamente l'economia italiana ha delle prospettive che sembrano buone, l'Unione, anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha alzato le stime di crescita per il nostro prodotto interno lordo, l'ha portata all'1%, stiamo sempre ragionando di decimi, lo diciamo, però dobbiamo vedere molto anche le tendenze, ad esempio il PMI manifatturiero nostro è salito a luglio a 47,4 punti, era del 45,7, è diventato 47,4. Il dato appare migliore rispetto a quello che si attendeva, le stime indicavano 46 punti e quindi questo sta a indicare che c'è un moderato ottimismo, un moderato senso di ottimismo per una possibile ripresa della crescita. E infine vicenda Ilva, pluridecennale vicenda Ilva, come avete probabilmente letto anche sul Sole 24 Ore di oggi, addirittura in prima pagina, manifestazioni di interesse vanno presentate per appunto le attività, i beni e le attività aziendali di Ilva entro il 20 di settembre prossimo. Adolfo Urso, il ministro delle imprese e Made in Italy, ne ha autorizzato la pubblicazione del bando, quindi 20 settembre termine per presentare le offerte e le manifestazioni di interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva. Vi ho già dato i dati del lavoro. Come vi dicevo, l'occupazione ha questo leggero incremento, leggerissimo incremento, con qualche difformità, perché tra le lavoratrici invece c'è da registrare un calo, per gli autonomi va registrato un aumento. Tutti i dati naturalmente sono in dettaglio sul sito dell'Istat, istat.it, però va detto anche che purtroppo ci hanno segnalato che sono diventati 853 i morti sul lavoro, se comprendiamo anche quelli avvenuti in itinere, lo dice il report dell'Osservatorio Nazionale di Bologna. In testa purtroppo in questa classifica la Lombardia, la Campania, l'Emilia Romagna e la Sicilia. Complessivamente, se guardiamo solo a quanto avvenuto sul posto di lavoro, c'è un dato terribile di 620 morti sul lavoro. Sempre dall'Istat, un dato che poi sarà analizzato da Andrea Ferro nel corso di Effetto Estate alle 18.30, segnala il rapporto Today Abitazioni dell'Istat riferito al 2021 che in Italia una casa su tre non è occupata, il 27,2%, nonostante le abitazioni abitate siano aumentate del 6,4% tra il 2011 e il 2021. Primato delle case vuote alla Valle d'Aosta, la maggiore densità di alloggi è invece in Lombardia. Di tutto questo ragionerà il collega Andrea Ferro alle 18.30 in Effetto Estate. Così come anche, e concludiamo questi promo a favore del collega, ci sarà anche un ritorno su questo disegno di legge sicurezza, l'avrete sentito anche annunciare durante il giornale radio. Arriva questa stretta sulla cannabis, anche sulla cannabis light, che viene equiparata, verrà equiparata da questo disegno di legge a quella non light. Ci sono delle proteste vibrate della Coldiretti che dice questa stretta sulla cannabis light, che viene equiparata a quella non light, mette a rischio la sopravvivenza di un intero comparto che è impegnato in una coltivazione dove sono stati fatti investimenti significativi. Ultimissimo flash prima di avere il collegamento con il nostro primo ospite: purtroppo l'allarme rosso per la siccità interessa anche la regione Lazio. Anche il Lazio, secondo il bollettino settimanale dell'Associazione dei Consorzi di Bacino, è in allarme rosso per quanto riguarda la siccità. Quindi all'elenco che già comprendeva la Sicilia e alcune zone della Puglia si aggiunge anche ora il Lazio. E adesso andiamo a Parigi. Quando tocco quello che io tocco, sai diventa. Bling bling bling. Non seguire il mio profilo, dammi solamente. Bling bling bling. Prendiamo questo tempo perché questo tempo è. Per averti pagherei. Io me la ricordavo nella interpretazione del suo autore, cioè Mango, peraltro padre purtroppo scomparso della vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, quest'anno. Vabbè, comunque io spero che al professor Alessandro Giraudo, che è a Parigi, per quello andiamo a Parigi, ed è docente a Parigi, se questa introduzione comunque sia piaciuta, anche perché di oro il professor Giraudo ne sa parecchio. Buongiorno.
Buongiorno a voi. E qua piove, attenzione, piove.
Ah, oh mamma mia. E quindi, però non ci sono in questo momento cerimonie in vista, quindi non si rischia di così innaffiare, esatto, capi di Stato e capi di governo. Professor Giraudo, docente di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi in una delle grandi call di Parigi, l'abbiamo convocata perché le tensioni internazionali, ci aspettiamo che, e già è successo, diano una spinta verso l'alto ai valori, soprattutto direi dell'oro e del petrolio. Concentriamoci sull'oro, che è sempre visto come un bene rifugio, ma forse in realtà liquidandolo come bene rifugio gli facciamo un torto. Perché la domanda di oro è sostenuta anche da tante altre questioni, mi pare. Dica lei, professor Giraldo.
Assolutamente, infatti, cioè, pensate che quando noi pensiamo all'oro, pensiamo chiaramente alle nostre donne, pensiamo ai monili, ai gioielli e così via, e anche alle banche centrali, ma bisogna però non dimenticare che l'oro è un prodotto industriale estremamente utile. Vi ricordo, ma proprio per divertirci, che nei cockpit degli aerei i piloti sono protetti dai raggi cosmici da una sottilissima velina di oro che c'è nei vetri. E se decidiamo di andare su Marte avremo bisogno di molto molto oro, perché tutti gli strumenti che partiranno su Marte più gli uomini dovranno essere protetti ancora una volta per almeno 3 anni, attenzione, 3 anni per andata e ritorno più la permanenza, da questa famosa velina d'oro che ci protegge contro i raggi cosmici. E poi nel nostro telefonino pensate che ci sono 0,034 grammi d'oro, quindi abbiamo in tasca una miniera ricchissima di oro. E a questo punto vorrei ricordarci che si estraggono solo 5 grammi di oro da una tonnellata di terra estratta nelle miniere.
E quindi l'impatto anche ambientale, pur servendoci per proteggerci dall'ambiente, l'impatto anche ambientale dell'attività di estrazione è importante, e questi due valori che lei ha dato dimostrano il perché poi l'oro parta sempre da quotazioni molto alte, e in realtà abbia poi una storia. Lei l'ha raccontata anche nei suoi libri, e c'è un libro suo di prossima uscita, mi pare, anche, che si chiama Oro, Argento e Piccole Follie Scintillanti, ma non è ancora in libreria.
No, non
lo
piccole,
diciamo.
È Follie.
Ah, Follie,
no,
scusi.
Follie Scintillanti.
Il piccole l'ho messo io, che speravo fosse qualcosa alla portata del mio portafogli. Quindi
no,
Oro, Argento e Follie Scintillanti,
e quindi è una descrizione di questi metalli oro e argento negli ultimi, direi, 4.000 anni, sapendo che però l'oro noi lo conosciamo da 40.000 anni, mentre invece l'argento lo conosciamo solo da 8.000 anni, ecco. Quindi uscirà il 4 ottobre, che vi invito a comprare il mio libro. Grazie. Un minuto di pubblicità.
Non si preoccupi, ci fa piacere anche fornire un po' di divulgazione più che di pubblicità, perché poi in questo libro lei ricorda come l'oro sia sempre servito, e qui c'è il legame purtroppo con l'attualità, anche a finanziare eventi bellici e guerre, in poche parole.
Assolutamente, pensate che veramente l'oro è un metallo stranissimo che è servito e serve sempre nelle guerre, per finanziare le guerre e così via, ma anche per proteggere gli uomini, perché in molti casi l'oro ha protetto gli uomini. Io cito nel mio libro il caso di mio padre, che era in Russia, povero diavolo, a meno 42 gradi, e un giorno dovette cedere la sua vera d'oro contro del chleba, quindi il pane, per comprare il pane per i suoi uomini, e questo mi ha sempre ricordato mio padre, che l'oro era qualche cosa che bisogna assolutamente avere in un taschino, non una tasca, in un taschino. E quindi veramente l'oro è un qualche cosa che però, pensate, da 40.000 anni, cioè forse è il metallo più vecchio che noi conosciamo e che ha fatto e disfatto la storia, e attualmente sta rifacendo un po' di storia, nel senso che a quasi $2,500 la tonnellata, l'oncia, sta diventando un prodotto finanziario molto molto attraente e così via. E guarda caso, vediamo le banche centrali che sono molto serie e così via, e che iniziano, anzi da 10 anni hanno iniziato a ricomprare dell'oro. Le prime sono chiaramente le banche tipo la Cina e vari paesi, che vogliono assolutamente possedere nei loro forzieri dell'oro. Il paradosso dell'oro è uno stranissimo paradosso, perché è estratto delle viscere della terra per ritornare nelle viscere
nei
della
cavò,
terra.
Per ribetterlo nei cavò, esatto. a fini poi appunto di garantire una certa stabilità complessiva del sistema economico proprio per la vigilanza delle banche centrali. Professor Giraudo, noi la ringraziamo, cioè, continua a piovere a Parigi, giusto per...
Sì signore, piove sugli anelli i 5 anelli delle Olimpiadi, esatto.
E come diceva Paolo Conte, tutto intorno è solamente pioggia e Francia. Grazie ad Alessandro Giraudo,
un grande saluto,
docente di geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi in una delle grandi école di Parigi. Prossimo ospite. In continuità, ma già lo avviso che lo tratterrò anche dopo le informazioni sul meteo, Giorgio Arienti. Perché dico in continuità? Giorgio Arienti è direttore generale del consorzio Aerion UI. Non so perché oggi non riesco a dire questa parola, Aerion, non è così difficile. Buongiorno direttore.
Buongiorno a lei, ascoltatori.
No, dico in continuità perché abbiamo appena parlato dell'oro, di metalli, come dire, preziosi. Adesso parliamo di materie prime critiche. Le materie prime critiche, tra cui ci sono le cosiddette terre rare, che sono poi quei metalli di difficile reperimento, sono state catalogate tutte queste materie prime critiche dall'Unione Europea. Attualmente sono più di 30, e le terre rare soprattutto sono essenziali per la transizione ecologica, quindi ad esempio per i pannelli solari, per l'auto elettrica e così via. È quindi logico che la Commissione Europea che l'Unione Europea abbia varato un regolamento per invitare tutti gli stati a recuperare il gap pesante che l'Europa ha nei confronti di altri paesi, tanto per parlare chiaro, la Cina, nell'estrazione e nel trattamento di queste materie prime critiche. È meno chiaro che quello che sta succedendo in Parlamento, ma questo ce lo racconti lei, Arienti.
Sì, a fronte di questo critico Raw Materials Act fatto dalla Comunità Europea, l'Italia è invitata, così come tutti gli altri paesi membri dell'Unione Europea, a ricavare il 25% del proprio fabbisogno di materie prime critiche, come diceva lei sono essenziali per molti settori moderni della nostra industria, il 25% del fabbisogno dal riciclo dei prodotti, degli oggetti che già abbiamo utilizzato una volta, quindi da queste miniere urbane all'interno della quale i rifiuti di apparecchiature elettriche, elettroniche, i RAE giocano un ruolo importantissimo. Ecco, il Ministero dell'Industria del Made in Italy ha messo in gestazione un decreto su appunto le materie prime critiche, nel quale non c'è alcun cenno sui RAE, sul riciclo, non c'è una parola sul tema che appunto su cui la Comunità Europea aveva detto di porre particolare attenzione, e tutto il decreto si focalizza sull'estrazione delle miniere, che è abbastanza paradossale in un paese come l'Italia, che poi di miniere non ne ha così tante, e questa secondo me è una grave mancanza, soprattutto è una grave opportunità mancata, perché appunto avremmo bisogno di aumentare la raccolta e il riciclo dei RAE in modo tale da ricavare da questi rifiuti le materie prime critiche che sono contenute in questi rifiuti.
E infatti si parla, lei l'ha detto, di miniere urbane. Allora, così come il professor Giraudo ci ha spiegato che l'oro è una materia importante per l'attività economica, a maggior ragione anche queste materie prime critiche sono determinanti per l'economia moderna, per le attività moderne. Se può fermarsi con noi ancora un attimo, ascoltiamo intanto le previsioni del tempo.
Focus Economia.
Abbiamo trattenuto qualche minuto il dottor Giorgio Arienti, che è il direttore generale di Aerion UI, perché volevo concludere il discorso sui RAE, sulle miniere urbane, così si chiamano, di materie prime critiche, di terre rare, che vuol dire il poter recuperare, banalizzo un po', dottor Arienti, non so, i nostri telefonini, i personal computer che non usiamo più, insomma, così come prima con il professor Giraudo parlava parlavamo della fede nuziale, adesso parliamo invece di questi oggetti di cui spesso ci liberiamo, ma non ne sappiamo poi trarre quello che è contenuto.
Sì, spesso ci liberiamo di questi oggetti di cui abbiamo i cassetti pieni, le case piene, le cantine piene, in modo scorretto. Non sappiamo come fare, non abbiamo occasioni per esercitare comportamenti virtuosi, li buttiamo nel sacco della spazzatura, li diamo al primo che passa e ci svuota la casa e chissà cosa ne fa, e ci dimentichiamo che lì dentro ci sono appunto un sacco di materie prime importanti che possono essere riciclate, cioè estratte per essere rimesse nei cicli produttivi. È un'industria, quella del riciclo, che ha bisogno di crescere, e per crescere ha bisogno di intercettare più quantità. Prova a dimensionare il tema: oggi raccogliamo e riusciamo a gestire correttamente 350.000 tonnellate all'anno di RAEE, di rifiuti elettrici e elettronici, potremmo gestirne il doppio, e gestendone il doppio potremmo ricavarne molte più materie prime critiche. Abbiamo fatto un conto: se riuscissimo a gestire tutti i RAEE che teoricamente gli italiani buttano via, potremmo recuperare 17.000 tonnellate di materie prime critiche, che è il 25% di quanto abbiamo importato l'anno scorso dalla Cina. Quindi è un contributo, non è la panacea di tutti i mali, ma è un contributo estremamente significativo. Ed è importante, era importante, perché purtroppo il decreto è andato in un altro modo, che il decreto sulle materie prime critiche mettesse l'accento sull'importanza di aumentare la raccolta dei RAEE facendo delle cose molto semplici. La prima, avevamo chiesto, era informare di più i cittadini, perché se i cittadini non sanno evidentemente non possono agire correttamente, e la seconda è favorire la raccolta dei RAEE eliminando tutte quelle inutili burocrazie che di fatto la ostacolano.
Vero.
Perché sì, perché ad esempio i negozianti che devono fare gratuitamente la raccolta dei RAEE con modalità 1 contro 1, 1 contro 0 hanno una serie di orpelli burocratici dietro cui a volte si nascondono, perché effettivamente quando la vita diventa troppo complicata uno dice: vabbè, se posso evitare, evito.
Quindi non buttiamo a cuor leggero, non buttiamo meno che mai nella spazzatura indifferenziata questo tipo di oggetti, ma invece isole ecologiche, informiamoci, e magari, non so, potrebbero informarsi anche in Parlamento e al governo. Noi abbiamo fatto il nostro a Rienti, poi speriamo si riesca a fare un passaggio in più. Grazie.
Grazie mille.
E noi andiamo al prossimo tema con un adeguato commento musicale.
C'è da spostare la macchina. C'è da spostare la macchina. È un diesel.
Alberto Annichiarico, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Cerchiamo di alleggerire un pochino, perché in realtà dalle materie prime critiche, che sono determinanti anche per la produzione delle moderne autovetture, andiamo a parlare più genericamente del settore dell'automotive, che è in un grande fermento, mi viene da dire. Allora, abbiamo i dazi sulle auto cinesi, il viaggio della Presidente del Consiglio che ha dato un'apertura per l'eventuale produzione di auto cinesi in Italia, l'auto elettrica che dopo grandi piani strategici di sviluppo da parte delle maggiori case automobilistiche sembra segnare il passo, anzi mi pare, leggendo quello che tu scrivi sul Sole 24 Ore, che lo segni decisamente. Da dove vuoi cominciare?
Possiamo cominciare, diciamo, dal fatto che è interessante quello che è successo oggi. Sembra abbastanza positivo che sia un primo accordo che riguarda una società italiana, che è Eurogroup Laminations, che è fresca di un accordo con una società cinese per una joint venture in Cina, dove loro potranno produrre e aprire anche un centro di ricerca. Questi di Eurogroup sono, tra l'altro, una società quotata, sono qui vicino a Milano come base a Baranzate, e sono specializzati nella produzione di rotori e statori, cioè loro producono pezzi fondamentali per fare i motori delle auto elettriche, e quindi questo ha qualcosa a che vedere anche col viaggio, di cui dicevi tu, del Presidente del Consiglio in Cina. È il primo passo, diciamo, è un primo accordo, e vedremo cos'altro verrà. Gli altri che potrebbero arrivare sono appunto quelli della, diciamo, ipotizzati, no? Di un dell'arrivo di una grossa società, un produttore automobilistico cinese in Italia. È da molti mesi che il ministro Urso, il ministro dell'industria, cerca di spingere in questa direzione, perché non è contento di quello che fa Stellantis in Italia, no? Dove
diciamo che c'è un'interlocuzione invece molto serrata, in qualche modo,
molto
sul
serrata
tema.
Sì, a volte un filino agitata. E perché? Perché Stellantis, dice sempre il suo CEO Tavares, Carlos Tavares, è un gruppo globale, e per fare concorrenza ai cinesi, soprattutto per quella che sarà la quota di auto elettrica in Europa, bisogna abbattere i costi. Per abbattere i costi, evidentemente in Italia l'operazione è complicata, e appunto questo è, diciamo, il nodo principale, secondo me, no? Rispetto all'ipotesi dell'arrivo di una società cinese produttrice in Italia. Perché i vantaggi ci sarebbero in termini di indotto e di nuovi occupati. Facciamo un esempio di una società che produca, attendere 150.000 automobili in Italia all'anno, come sarà per la cinese BYD, il colosso cinese BYD in Ungheria. Quindi da questo potrebbe derivare un'apertura sul lato occupazionale di diverse migliaia di per diverse migliaia di persone, di italiani, quindi. Però il problema qua è che l'Italia forse non è del tutto appetibile.
Non siamo così attraenti come altri paesi europei, insomma.
Ma non solo europei, faccio appunto due esempi. Da una parte c'è la Spagna, che è il secondo produttore di automobili europeo dietro la Germania, con 2,5 milioni di vetture e veicoli in generale all'anno. L'Italia non arriva a 700.000 con anche i furgoni, i veicoli commerciali. E dall'altra c'è la Turchia, perché il presidente Erdogan vuole fare un polo dell'automotive fortissimo in Turchia, ci crede moltissimo e vuole spendere 3-4 miliardi, investirli per questo. E già ha fatto arrivare BYD appunto in Turchia.
Allora vedremo un po' come evolve, perché nel frattempo abbiamo anche dei dati. Oggi Ferrari mi pare bene con i conti del secondo trimestre, altri Stellantis, delle questioni Stellantis hai parlato, però invece per BMW, se vogliamo essere più corretti, per BMW c'è un utile in calo. E anche per Volkswagen l'utile è in calo, quindi un po' di sofferenza tedesca, come poi si segnala anche a livello proprio di prodotto interno lordo, di produzione industriale tedesca, continua, viene confermata anche nell'automotive, mi pare, Alberto.
Assolutamente, l'automotive del resto è uno dei motori, no, dell'industria, dell'economia tedesca, e sta soffrendo soprattutto dove? In Cina. Perché la Cina è un terzo del loro mercato, basta questo numero, no? E siccome in Cina la competizione da zero è diventata 100 in pochissimi anni, proprio sull'elettrico c'è una quantità di player impensabile per noi italiani, ma sono veramente decine di player, ovviamente alcuni molto piccoli che non sopravviveranno, però diciamo che ce ne sono 7-8 veramente forti e che fanno davvero concorrenza a Volkswagen, Mercedes e BMW. Devo dire però una cosa, che BMW sta meglio di Volkswagen, perché BMW è comunque avanti dal punto di vista della progettazione per quella che sarà l'auto del futuro, loro la chiamano Neue Klasse, che andrà sul mercato a partire dal prossimo anno, e vendono sempre più auto elettriche in rapporto, diciamo, a quello che loro sono,
cioè alla loro produzione, certo.
Alla loro produzione, che è circa 2 milioni. Invece Volkswagen no. Volkswagen ha un grosso problema sulle auto elettriche, non ha forte domanda neanche quando sono premium, tanto che si è parlato qualche settimana fa dell'ipotesi di chiusura di uno stabilimento, il primo, sarebbe la prima volta lo stabilimento di Bruxelles dell'Audi, e quindi e oggi, questo è importante da dire, oggi il CEO Blume e il suo direttore finanziario hanno annunciato che Volkswagen, pur di tagliare i costi, sta iniziando a tagliare i turni di notte e comunque la capacità produttiva di un quarto in Germania.
Allora, diciamo così che si annuncia una correzione, probabilmente di cui stiamo solo vedendo i primi segnali, ma lo racconteremo a Radio 24, lo racconterai tu Alberto sul Sole 24 Ore, Alberto Annicchiarico, che è il collega del Sole 24 Ore che più da vicino, insieme ad altri colleghi naturalmente, segue il settore automotive. E a proposito dell'automotive, allora ascoltiamo il traffico.
Focus Economia.
In realtà ci spostiamo non a New York ma a Washington, però insomma poco cambia, nel senso che vogliamo parlare un pochino, vogliamo chiacchierare con il professor Donato Masciandaro, docente di politiche monetarie alla Bocconi, editorialista del Sole 24 Ore, ma anche direttore del Comitato per l'Educazione Finanziaria, Previdenziale e Assicurativa in Italia. Professor Masciandaro, buongiorno, bentornato, perché lei è un ospite fisso di Focus Economia.
Buongiorno, grazie per l'invito e la generosa presentazione.
No, per carità, abbiamo detto proprio il minimo. E intanto le posso dire, visto che lei è un editorialista del Sole 24 Ore, che abbiamo i conti del primo semestre del 2024 del gruppo 24 Ore, che ha chiuso appunto questo periodo gennaio-giugno con un risultato netto positivo di 2,9 milioni, erano 5,4 nel precedente esercizio, però a netto di proventi oneri non ricorrenti 1,7 milioni in linea con il primo semestre del 2023. Crescita dei ricavi, migliora la posizione finanziaria netta, poi tutti i particolari domani sul Sole 24 Ore naturalmente, ma non l'ho chiamata per parlare di questo, ma per parlare di Powell. Per parlarne anche male se vuole, perché io ho letto il suo commento questa mattina sul Sole 24 Ore e lei dice oramai siamo ridotti a fare gli aruspici, gli indovini, sono sempre più sibillini questi banchieri centrali, il che non va bene, questa è la sua posizione da sempre, ci dica, quindi neanche il dire che probabilmente taglieranno, che non si faranno condizionare dalla politica, tra l'altro lei sembra non crederci per nulla in questo.
Il fatto è che dal 2022 hanno smesso di parlare, perché quando parlavano avevano sbagliato le previsioni, ma questa non è una buona ragione per smettere di parlare. Anche la Banca Centrale Svedese ha sbagliato le previsioni, ma continua a prendersi la responsabilità di indicare qual è il percorso dei tassi. Non credo che Powell e i suoi colleghi non saranno condizionati dalle elezioni, perché è una banca centrale che dipende molto dalla politica. Sarà divertente vedere, proprio perché se vogliamo trovare qualcosa di divertente, cosa accadrà a settembre, perché quando uno non dice e non spiega, allora a settembre se abbassano i tassi, beh, è un regalo a Harris. Loro possono affannarsi a dire che sono le condizioni macroeconomiche a spingerli, ma chi li crede?
Ma infatti Trump li avrebbe già, scusi il termine, è infelice, minacciati. Cioè, non azzardate, vi sembrerebbe aver detto, no? Perché non prendereste posizione se decidete un taglio.
Mi dispiace veramente dar ragione a Trump. Nel senso che se questo fosse successo in Svezia hanno annunciato il loro percorso dei tassi per i prossimi 3 anni e allora se uno segue quello che ha annunciato, nessuno può dirgli che è condizionato dall'appuntamento elettorale, e se cambia davvero qualcosa di macroeconomico, beh, deve essere talmente rilevante che di nuovo nessuno può accusarlo di aver cambiato strategia per colpa della politica. Se invece uno sta zitto, dice che decide consiglio per consiglio, e guarda caso decide a due mesi dall'elezione del presidente, insomma.
Allora, intanto professore, in Brasile il tasso di interesse è rimasto immutato, anche in Brasile, il 10,50%, però. Invece la Bank of England ha tagliato di 0,25% ed è adesso al 5%. Quindi, insomma, qualche banca è più dinamica rispetto a Stati Uniti e Banca Centrale Europea.
Sì, se posso aggiungere, la Banca del Giappone ha alzato.
Ah, certo.
Quindi, ma questo, voglio dire, va bene nella misura in cui si capisce perché lo si fa, se sono trasparenti le ragioni delle scelte. Stiamo parlando poi di banche centrali meno importanti delle due che abbiamo citate prima. Le più importanti del mondo sono la Fed e la BCE, quindi loro dovrebbero dare l'esempio al contrario.
Io so, perché voglio chiudere con una nota un po' più leggera, ma me lo perdonerà, so che lei è un grande tifoso di calcio, non diciamo di quale squadra perché non è la stessa mia, però lei oggi esordisce nel suo commento proprio con una critica sul calcio, dice che il calcio, alla fine, nel calcio si può anche premiare chi ha politiche attendiste, come appunto i banchieri centrali europeo e statunitense. Invece lei preferisce la scherma, perché lì invece il comportamento attendista, la melina, insomma, viene punita.
Non solo la menina, il comportamento opportunistico. Il comportamento opportunistico è un comportamento sleale. Inoltre lo schermidore non contesta mai l'arbitro. Avete visto la reazione del nostro campione, la nostra medaglia d'argento? Ha detto che il problema era suo, che non aveva chiuso prima e che comunque gli arbitri non si discutono. Quello è uno sport serio. Da noi abbiamo gente che viene fulminata ogni volta che viene toccata, simulatori seriali, pagliacci alcune volte, che non vengono puniti. Questo non è uno sport serio. Noi gli possiamo voler bene a una palla che rotola, non a dei cialtroni che simulano.
Questo è riferito però naturalmente all'ambito calcistico, non ai banchieri di cui stavamo parlando. La ringrazio, professor Masciandaro, Donato Masciandaro, docente di politica monetaria all'Università Bocconi. Buona estate, professor Masciandaro.
Buona estate, grazie a lei, grazie.
Mercati. E quando uno dice mercati, diciamo che al Sole 24 Ore può dire anche Moria Longo. Moria Longo, collega che segue i mercati, li racconta sul Sole 24 Ore, li racconta nei collegamenti televisivi anche e quest'oggi radiofonici qui a Radio 24. Moria, benvenuto, grazie.
Grazie a te per la presentazione.
Ma senti, brutta giornata però, ti abbiamo convocato in un momento non felice, mi pare di capire.
No, assolutamente no.
Perché qui vedo Milano meno 2,7%, banche giù, ma come? Ci aspettavamo invece un andamento più positivo, no? Le banche, abbiamo sempre detto che si erano giovate dell'andamento del non ritoccare i tassi di cui stavamo parlando un attimo fa col professor Masciandaro. E che sta succedendo, Moria? Spiegacelo.
Allora, Milano ha avuto una storia particolare perché si è diffusa una voce, un'indiscrezione, un rumor, chiamiamolo come vogliamo, che possano arrivare misure fiscali, se non sulle banche, sul settore assicurativo, comunque sul settore finanziario. Questa cosa ha pesato maggiormente a Milano che in altri paesi. Però le banche sono scese in tutta Europa e sono scese anche per alcuni conti trimestrali, per esempio in Francia, Sogeno ha già presentato i conti non così negativi, ma con dei punti negativi. Sogen ha perso quasi il 9%, per cui è tutto il settore in Europa che sta scendendo, in parte per le trimestrali. In Italia c'è stato questa specificità in più. Ma i mercati in realtà adesso in questa fase, guardando più in alto, diciamo un po' più ampliando un po' il discorso, i mercati stanno cercando di capire cosa sta accadendo. Allora, ieri la Federal Reserve, ne avete parlato adesso col professor Masciandaro, ha fatto capire che taglierà i tassi a settembre. Notizia positiva per i mercati, non aspettavano altro, non vedevano l'ora. Infatti. Tant'è vero che ieri le borse sono salite, quelle americane. Oggi sono scese perché? Perché probabilmente il mercato sta iniziando a temere che la Fed stia arrivando in ritardo, cioè che l'economia americana, e qui guardiamo all'altra parte del mondo, l'economia americana stia rallentando davvero, e quindi la Federal Reserve che taglia i tassi a settembre potrebbe arrivare un po' tardi per arginare questo rallentamento economico. Oggi sono usciti i dati sul settore manifatturiero negli Stati Uniti, che è uscito al minimi da 8 mesi. Tenete conto che il settore manifatturiero in America produce circa il 10% del prodotto interno lordo, quindi un settore che rallenta e che è in contrazione, ripeto, con una lettura di questi dati ai minimi da 8 mesi, preoccupa il mercato perché appunto l'economia americana sta rallentando. Lo stesso Powell ieri ha detto che il rallentamento del mercato del lavoro è, aperte le virgolette, materiale, quindi concreto,
percepibile,
serio.
Diciamo, se no, quindi si avverte questo rallentamento.
Prego. Esattamente, e quindi il mercato inizia a temere, e anche l'annuncio, che non è un annuncio, ma comunque l'apertura della Fed a un taglio dei tassi già a settembre, cioè la prossima riunione, è stato preso bene, ma soltanto relativamente. A un certo punto poi il mercato ha iniziato a temere che sia forse un taglio tardivo. E quindi, mettendo tutto insieme, da un lato il problema delle banche in Europa oggi con i conti, per poi in questi giorni diciamo nella stagione delle trimestrali, per cui i mercati salgono e scendono in base a come escono i conti delle società, questo ha fatto un po' tracollare tutto. Prima l'Europa, perché l'America aveva aperto in positivo, e poi l'America, dopo questi dati economici, è andata in negativo anche quella.
Allora, grazie Moria. Poi domani sul Sole 24 Ore leggeremo anche dei vari conti che ora non abbiamo il tempo di presentarvi. Abbiamo dato indicazione dei conti del gruppo 24 Ore, giusto due dati per doverosamente dovevamo segnalarvi. E invece adesso ridò la parola tra pochissimo a Maria Pia Ceci. Torniamo sui temi purtroppo delle tensioni in Medio Oriente e non solo, con il giornale radio. E poi alle 18:30 effetto estate, ve lo dicevo, ci saranno sotto la lente di Andrea Ferro e dei suoi ospiti non solo gli eventi bellici e quasi bellici, ma anche le decisioni sulla cannabis e le indicazioni dell'Istat sulle abitazioni in Italia. Noi ci sentiamo domani, se volete.